Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare. Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast.
Cos'è per te la sovranità alimentare? Magari se possiamo anche pensare a cos'è per il governo italiano la sovranità alimentare, perché mi sa che le due cose non coincidono.
Sì, diciamo che è probabile che non coincidano. Ti ringrazio della domanda, Alberto. In effetti la sovranità alimentare per un giurista è una comodità, perché è definita dalla FAO, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite, con documenti che sono di oltre 10 anni fa. La sovranità alimentare è il diritto di un popolo ad avere il controllo sulle scelte alimentari e soprattutto il controllo sull'autosufficienza alimentare del popolo stesso. Quindi è un concetto sviluppato originariamente da associazioni di produttori agricoli contadini come la Via Campesigna, che poi è stato recepito dalle organizzazioni internazionali. È stato elaborato per territori dove la sovranità alimentare era a rischio, perché i paesi del primo mondo tendono a fare land grabbing, tendono a far coltivare le cose che servono a loro e non lasciano molto spazio per le tradizioni alimentari locali e per l'approvvigionamento locale. Quindi è un concetto che è stato sviluppato per una precisa area geografica. Il nostro governo, dalle dichiarazioni che possiamo considerare un po' la declaratoria dietro il nome che hanno dato al Ministero dell'Agricoltura, tende piuttosto a pensare a un concetto di sovranismo alimentare, cioè a un concetto di autosufficienza, un concetto che in un intervento pubblico la Presidente del Consiglio ha anche lungamente spiegato in modo articolato, dicendo prima di tutto autosufficienza, poi eventualmente Europa e se ne rimane ancora dagli alleati. Questa è una visione antimercatista, diciamo anche un po' antistorica, che lascia un po' il tempo che trova, però ha illuminato questa scelta che, dobbiamo dirlo, è radicalmente diversa dal significato che le parole sovranità alimentare hanno per le istituzioni internazionali.
Sì, mi viene in mente fra l'altro che appunto il governo italiano, per giustificare la scelta della nuova denominazione, dice anche in Francia c'è già un ministero della sovranità alimentare. Però quello che ha detto il ministro, che è Marc Fesneau, che peraltro è uno a favore dell'uso del glifosato, insomma è un personaggio davvero interessante, lui dice sostanzialmente la sovranità alimentare è un tema di politica internazionale, non è un tema di politica agricola in senso stretto.
Esattamente, la visione di Fesneau è molto più vicina a quella della FAO. La Francia, d'altra parte, non in modo disinteressato, ama esercitare da tempo un'attività che lei considera molto influente sul piano internazionale, al di là del fatto che lo sia effettivamente.
Michele, noi tante volte qui nel podcast abbiamo giocato sulle storie inventate, sulle denominazioni, come le origini di questi prodotti. Tu però ci hai spiegato anche cosa c'è, qual è la logica che sta dietro queste certificazioni, dietro le DOP e le IGP, e perché tante volte si cercano storie più o meno lunghe e, aggiungerei io, più o meno inventate.
Sì, la logica dietro le DOP e le IGP, se guardiamo ai documenti, cioè alla normativa europea che ha introdotto queste due categorie nel 1992, ha una storia un po' tormentata, perché è in realtà una pezza messa al fatto che diversi stati nazionali, a quell'epoca membri dell'Unione Europea, all'epoca Comunità Economica Europea, stavano pensando di farsi i loro schemi di qualità per fare le DOC del vino un po' in tutti i campi. Questa cosa avrebbe creato tantissimi diversi standard nazionali e difficoltà per i consumatori a livello di Unione Europea a capire che cosa volesse dire uno standard italiano, come paragonarlo ad uno francese. Avrebbe creato un grande problema di circolazione delle merci, che è il pilastro fondamentale della Comunità Economica Europea. Quindi la scelta è stata: interveniamo, così creiamo uno standard unico. I consumatori sapranno che cosa hanno davanti, gli agricoltori dell'Unione Europea, i produttori di cibo che devono sottostare a dei limiti di mercato per produrre in una determinata zona saranno più facilitati a recuperare i costi, e quindi avremo uno strumento per dare più varietà, migliore remunerazione agli agricoltori e tutela del mercato complessivamente inteso. Questo doveva basarsi su una tradizione alimentare ininterrotta di almeno 25 anni, ma 25 anni per gli italiani non costituisce tradizione. Per l'italiano 25 anni è un battito d'ali.
Cioè, quindi, almeno 2-3 secoli.
Ma sì, se non tiri fuori gli aztechi per il cioccolato di Modica, non vale la pena di tutelarlo. E quindi giù alla ricerca. Non c'è praticamente vino che non richiami qualcosa di Plinio il Vecchio, non c'è pane del sud Italia che non richiami qualche autore di epoca augustea, tutte cose.
I Celti per i prosciutti.
Assolutamente, tutte cose molto fantasiose, anche che hanno questo scopo di creare una tradizione Russia, che non sarebbe stata necessaria, l'Unione non ce lo chiedeva, però fa parte proprio del carattere, del Volksgeist, dello spirito del popolo italiano che ha questa passione per la storia un po' abbondante.
E noi italiani ci siamo fatti prendere la mano con Pat, Deco, Presidi Slow Food. Io ti chiedo, però, questo è un problema, un'attitudine, mi verrebbe da dire, solo nostra, o nel resto d'Europa le cose vanno più o meno come in Italia?
C'è una grande dicotomia. I paesi mediterranei hanno un po' questo vizio, anche se gli italiani sono l'epifenomeno del vizio.
Insomma, nessuno ci batte.
Nessuno ci batte. Noi siamo proprio quelli più rappresentativi di questo vizio. E invece nel nord Europa c'è molto poco questa tendenza. Ma d'altra parte tutte le indagini di Eurobarometer dicono che gli italiani, i greci, i francesi del Midi, gli spagnoli sono i diffidenti nei confronti dell'industria, sono i più neofobici, sono quelli più attaccati alle tradizioni, non importa se siano fasulle, mentre
questo è rilevante.
Esatto, dall'Olanda in su sono tutti confidenti nell'industria, fiduciosi nei sistemi di controllo della salubrità alimentare, e quindi c'è proprio una grande divisione che andrebbe contrastata con una spinta culturale. Noi nel libro dedichiamo molta attenzione, questa è una parte che ha curato molto bene Anna Cecconi, che ha scritto con me il libro,
perché... il libro Gastronazionalismo, ricordiamo, edito da People,
esattamente, e Anna ha dedicato grandissima attenzione al fatto che l'Unione ha dato questo strumento delle DOP e dell'IGP, poi però non si è preoccupata di curare un processo educativo all'identità europea, e quindi quello strumento lì, che era, diciamo, estremamente commerciale al suo inizio, è diventata la miglior freccia all'arco di chi voleva disgregare l'Unione.
Ti è piaciuto questo assaggio? Ascolta il 22esimo episodio di DOI, Sovranità alimentare, gastronazionalismo e piadina romagnola con Ermezio.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento, potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.